Mi ripresento un attimo al volo anch'io, io sono Fabio D'Andrea e insegno sociologia a Perugia. Insegno svariate sociologie, però una di quelle che preferisco è la sociologia dell'immaginario e la sociologia del gioco. E quindi ho pensato, quando mi ha chiesto Cecilia di trovare una parola, ho pensato che gioco potesse essere una parola che faceva al caso nostro. Anche perché gioco è un termine polimorfo per molti versi, è un termine strano, nel senso che la nostra cultura, a guardarla con gli occhi un minimo attenti, è immersa nel gioco fino al collo, però parla del gioco sempre con molta sufficienza, con molta sdegno quasi, con un atteggiamento censorio. Stavo vedendo l'altro giorno un articolo sull'Espresso molto interessante, parlava di Mozart, che compare in tanti luoghi, in tante cose, è comparso anche in un giochino per videogame, per computer. Io quando sento parlare di giochini ho un urto di nervi, perché giochino è una delle strategie peggiori per trattare quella questione, no? Già svilisce di suo il termine gioco nella nostra cultura, chiamarlo anche giochino è problematico, ma tenete presente che il mercato dei videogames invece è uno dei mercati più floridi e ricchi esistenti al momento. Poi, per esempio, vediamo, su Facebook ci sono tutte quelle attività gratis, gratuite, non so, Cityville, Farmville, no? Ecco, una delle aziende che produce questi giochi si chiama Zynga e ha chiuso la gestione del 2010 con 800 milioni di dollari di guadagno per dei giochi gratis. Perché? Perché chiaramente quelli che cominciano a giocare poi vogliono sbrigarsi, vogliono aumentare la performance, vogliono comprarsi gadget che altrimenti non troverebbero e spendono delle cifre inaudite. Però non è che le spendono tutte da soli, spendono un po' per volta, alcuni centesimi. Salve, parliamo di gioco, buonasera. Quindi la questione per certi versi è paradossale, perché se noi ci troviamo in una cultura in qualche misura economicistica, dove ciò che fa girare, ciò che crea denaro, ciò che crea business dovrebbe essere ben visto. Il gioco crea business, ne crea tanto, eppure non è ben visto. Quindi c'è qualcosa che non va, da qualche parte c'è un problema. Perché se dovessimo ragionare appunto in termini di meri numeri, il mercato dei videogames ha superato abbondantemente il mercato dei DVD domestici, sta superando il mercato del cinema. Tutte le manifestazioni che vediamo su internet, la grandissima parte di ciò che viene venduto su internet è gioco. Se voi pensate ai software che si usano normalmente, poi è chiaro che quelli specifici no, ma se io dovessi fare le grandissime differenze negli ultimi 20 anni tra come scrivevo con Word, tra come ho scritto poi con Word e come scrivo oggi con Word, più o meno siamo lì. Me cambiano i menu, me cambiano le cose, ma il software è quello. Nel frattempo però sono nati una miriade di giochi o di cose ludiche, che non sono necessariamente giochi, ma sono degli abbellimenti per i programmi, le skin, le immagini, i puffi che te parlano, tutte queste cose qui che sono giochi. Quindi noi di fatto siamo bagnati in un ambiente che gioca, per non parlare poi dei giochi sui quali forse varrebbe la pena ragionare un po' meglio, che sono i giochi d'azzardo. Gratta e vinci, lotterie, Isole dei Famosi, reality, impicci, imbrogli, che anche loro hanno un coefficiente ludico altissimo. Quindi la domanda, dopo questa brevissima introduzione, è: perché continuiamo a veder male il gioco, anche se di fatto poi lo sfruttiamo in modo inverecondo e senza un minimo di vergogna, per farci girare sopra decine di milioni di dollari o di euro? E la questione è lì, non troppo evidente, ma abbastanza facile una volta che uno entra nell'ottica, nel senso che il gioco ha delle caratteristiche, nonostante tutto ciò che sta accadendo, che sono problematiche per il nostro tempo. Nel senso che uno degli elementi fondanti del gioco è la gratuità. Il gioco è gioco finché è gratuito. Il gioco, anzi, ha senso esclusivamente nel momento in cui non serve, ancor più che sia gratuito. Il gioco deve essere inutile, perché nel momento in cui giochi per un qualche altro motivo non è più giocare. Tant'è vero che c'è Bateson che ha scritto un bellissimo libro in cui si dice: perché non puoi dire a qualcuno gioca? Perché non puoi ordinare a qualcuno di giocare. C'è niente da fare, quello potrà fare finta di giocare, potrà fare formalmente cose che sembrano un gioco, ma non sta giocando, perché quello che fa il gioco è l'atteggiamento esistenziale con cui tu giochi, ovvero sia di stare altrove, di pensare ad altro, di farlo per il semplice gusto di farlo, senza uno scopo ulteriore. E uno dei grandi pensatori che ha fatto questo, che ha parlato di questo argomento, è stato un filosofo tedesco che si chiama Eugen Fink, che ha scritto una cosa molto bella che si chiama il gioco come simbolo del mondo, nel quale dice appunto che il gioco è l'unica attività dell'uomo che non è mirata al futuro. Noi siamo in qualche modo esseri futuribili o futuristi, anche se oggi questa parola è un po' complicata da utilizzare per un sacco di motivi, però comunque siamo esseri costantemente proiettati nel futuro, un po' per il grande problema col quale conviviamo da sempre, ovvero sia il fatto che pare non siamo gli unici che sanno che moriranno, e questa è una cosa che, bene o male, per quanto si faccia finta di nulla, continua un po' a incombere, no? E non solo questo, ma anche non sappiamo manco quando, per cui, come diceva Bulgakov, il maestro e Margherita, noi siamo mortali all'improvviso, che è una cosa molto antipatica, no? E questo genera ansia, per cui tendiamo a proiettarci nel futuro con tutta una serie di strumenti, come i progetti per esempio, che vanno tanto per la maggiore, no? Queste cose per cui si progetta costantemente, noi progettiamo sempre tutto. Perché? Perché progetto, dalla parola stessa, proiectus, è qualcosa che noi scagliamo in avanti e in qualche modo ci fa da come dire, patente, ecco Valentina, perfetta, ci fa da patente metafisica di sussistenza nel tempo, no? Io ho la mia agenda, so che fra 6 mesi farò degli esami, l'implicita affermazione che c'è in questo oggetto è che fra 6 mesi sarò lì a fare gli esami, quindi sarò ancora vivo, quindi fra 6 mesi ci sarò ancora, piacevolissimo da questo punto di vista. Ecco, però il gioco invece non è così, il gioco è un tipo di attività che finisce lì, o che sta lì, non ha bisogno di un'ulteriorità. Tu giochi perché hai voglia di giocare, perché in quel momento ti senti in vena di cambiare contesto, ti senti in vena di cambiare mondo, ti senti in vena di fare cose che hanno una loro gratifica anche nel semplice fatto di farle. Una ripetitività meccanica o fisica che non è necessariamente mirata a qualcos'altro, non lo fai perché facendo così diventerai più bravo, lo fai perché è piacevole farlo. Tanto tempo fa ero a Bar e c'era un gabbiano che si metteva nel fiume, passava sotto il ponte, arrivava dall'altra parte, volava dalla parte all'altra parte del fiume, si metteva nel fiume, passava sotto il ponte, girava, e ci sono stato un'ora a guardarlo, perché era palesemente, giocava, non c'era niente da fare, gli piaceva questa cosa, il passaggio dalla luce al giorno, dalla luce all'ombra o quello che era, e giocava. Ecco, noi giocando in qualche modo ci liberiamo da quest'ansia del futuro. Ci liberiamo da quest'ansia del futuro e probabilmente liberiamo delle energie, delle possibilità intellettuali, esistenziali, che altrimenti resterebbero incastrate, resterebbero paralizzate, non affiorerebbero. E questa cosa è paradossale, perché di fatto che cosa ci viene fatto di dire se ragioniamo su questo discorso? Ci viene fatto di dire che in qualche misura noi otteniamo qualcosa di utile senza cercarlo e facendo altro. Ma nel momento in cui ci mettiamo a cercare qualcosa di utile, spesso e volentieri non lo troviamo. È un po' il principio zen per il quale tu trovi senza cercare. No, tutti i vari aforismi assurdi degli zen, no? Che dicono, ah, trovi una sola mano, tutte queste cose. Ecco, sono tutta una serie di modi travestiti di giochi di parole, potrebbe dire Wittgenstein, per far sì che noi pensiamo a questo paradosso, ovvero sia che la gran parte dei casi e delle volte in cui troviamo qualcosa di veramente utile o incontriamo qualcuno veramente interessante, ci capita per caso, fuori da qualunque progettualità, fuori da qualunque proiezione e da qualunque pianificazione possiamo aver messo a punto. Se voi prendete la storia della scienza, nella gran parte dei casi vedrete che le grandi scoperte sono capitate per caso. Quando tu decidi di scoprire qualcosa, non la trovi, ci puoi girare intorno per una vita, poi succede quello che ti pare, finché non arriva il famoso momento eureka del vecchio Pitagora, che mentre fa un'altra cosa, oddio, era quello che mi serviva. Ecco. Quindi, per certi versi, una delle prime cose che possiamo vedere in questo discorso è che la creatività, l'innovazione, tutti i termini con i quali abbiamo costantemente a che fare, spesso e volentieri sgorgano da una dimensione che non è né razionale, né economica, né utilitaria. Vengono da qualche altra parte, da un altrove, si potrebbe dire in un certo senso. Un altrove col quale ci mettiamo molto più facilmente in contatto giocando, quindi senza curarci di eventuali ulteriori fini, di eventuali ulteriori necessità che potremmo avere, e dalla quale quasi per miracolo potremmo dire sgorgano delle idee, sgorgano delle intuizioni, sgorgano delle scoperte. Questa cosa, se la inquadriamo nel discorso culturale corrente, è estremamente complicata da gestire, perché il discorso culturale corrente invece è un discorso che parla esclusivamente di pianificazione razionale, di razionalizzazione, di progettazione, tutta una serie di cose che hanno a monte un assioma che noi non prendiamo spesso e volentieri in conto o del quale non vogliamo misurare l'impatto: il fatto che tutto sia conoscibile e progettabile, che tutto il mondo, la realtà, sia riducibile a qualcosa di numerico, di quantitativo, di assodato, di tranquillo per certi versi. Il problema è che non è così. Quindi, di fatto, noi cosa stiamo riuscendo a fare paradossalmente con la nostra cultura? Con una cultura che ha come parole chiave costantemente creatività, innovazione e tutto quanto, tutta la costellazione che ruota intorno a questo discorso, noi non stiamo ottenendo queste cose che cerchiamo. Anzi, cercandole non le troviamo. Ci mettiamo nelle condizioni di un costante patchwork, di un costante rimasticare, di un costante riutilizzare cose che sono già state fatte. Se voi andate a vedere l'ammontare di scoperte che sono state fatte dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, scoprite che c'è rimasto poco, non stiamo scoprendo quasi niente. Quello che ci presentano come nuovo è nuovo perché è riconfigurato, perché è stato appena modificato, ma non c'è niente di fondamentalmente, caspita, innovativo. Pensate soltanto a quelli che sono i progetti della Comunità Europea. Faccio un esempio perché ci lavoro, per cui li conosco più o meno. Che succede? Io, per farmi dare dei fondi per fare una mia ricerca, devo riempire tutta una serie di moduli, dare tutta una serie di tempi e descrivere tutta una serie di comportamenti che non si capisce come faccio a sapere. Cioè, se io devo fare una ricerca, ovvero sia devo scoprire qualcosa di nuovo, come faccio a dirti che fra 3 anni farò una conferenza su quello che ho scoperto? Cioè, o te sto a piar per culo perché già lo so e quindi faccio in modo che tu mi dia dei soldi che uso da un'altra parte, oppure la tua pretesa qual è? Cioè, la tua pretesa è che io, mettendo passo davanti passo, facendo tutta una serie di ragionamenti su ciò che so, ottenga quello che ancora non so. Come se ci fosse una, no, causalità lineare in questo processo. Ma non c'è questa causalità lineare, quello è il problema. La scoperta è qualcos'altro, è qualcosa in cui inciampi, è qualcosa che ti è lì, che ti assale in un certo senso, no? Qualcosa che non t'aspetti, l'inatteso, dice Morin, che è uno dei grandi autori che lavorano su questo argomento. Ma Pierre Morin ti dice esattamente questo, è l'inatteso, e per dirtelo ti parla con la lingua degli antichi greci, no? Quando bussano gli dèi, la porta s'apre ed è in attesa, quello è il momento. Quindi, per certi versi, cos'altro vediamo molto inquietante dal nostro punto di vista? Un fortissimo legame tra gioco e religione, legame che noi mastichiamo malissimo, perché la religione l'abbiamo rimossa, l'abbiamo ridotta a tutta una serie di cose, ciarpami, superstizioni, false coscienze, quello che volete, però probabilmente c'è di più. Perché se noi per religione intendiamo invece il contatto col trascendente, quell'anelito verso un qualcosa di informe che non conosciamo, quel luogo da cui arrivano queste cose, quella è una religione che è mondata da tutti quelli che sono i nostri dei, le nostre strutture formali, le nostre chiese. Questo non mi interessa, cioè deve essere qualcos'altro invece che sia in grado di tenere vivo il mistero del vivere, perché senza il mistero del vivere la vita è una noia mortale, fondamentalmente. Quindi la società amministrata è noiosa, no? Per certi versi capiamo benissimo perché abbia bisogno di gioco, anche se lei non riesce a capirlo. Ha bisogno di gioco perché, dicendo gioco, in qualche modo cerca di aprire quelle porte che ha chiuso. È un comportamento in qualche misura schizofrenico quello della nostra cultura. Da una parte pretende un'amministrazione costante e continua, dall'altra invece vorrebbe l'avventura, vorrebbe il colpo di fulmine, vorrebbe il colpo di scena, vorrebbe il colpo di teatro, tutte queste cose che teoricamente dovrebbero scuotere da questo torpore amministrato. Ecco, il problema è che purtroppo non succede così. se ne sono accorti perfino a Disneyland, dove hanno tentato di inserire nell'amministrazione corrente anche appunto il fascino dell'imprevisto senza riuscirci, perché un imprevisto progettato, vabbè che vanno gli ossimori, però ci sono dei limiti oltre i quali questi benedetti ossimori non possono andare. Per cui che cosa vediamo? Vediamo che ciò che noi in un certo senso valorizziamo moltissimo non è quello che dovrebbe essere, o perlomeno noi valorizziamo delle parole dando a queste parole degli altri significati. Cioè siamo affascinati da queste parole perché queste parole portano con sé degli echi di comportamenti diversi, non contemporanei, ma sono presentate nella contemporaneità con una veste che non è più in grado di soddisfare quelle esigenze, per cui c'è una crescente frustrazione. Io gioco, se gioco in qualche misura, è vero che dico per esempio che il gioco è un'attività da bambini, quindi credito, no? Il gioco infantile, e che se stiamo a giocare, come si dice a Roma, come dire, proprio la peggiore delle cose che potremmo dire. Però è anche vero che quel momento del bambino è uno dei momenti simbolicamente forti per renderci conto di che cosa ci siamo persi. Tant'è vero che se ci pensate, Pascoli, poveraccio, quando parlava del fanciullino, non voleva significarci degli adulti rincoglioniti che fanno finta di essere dei bambini. Ci voleva dire esattamente che il bambino si stupisce. Il bambino conosce la meraviglia, quello è il fanciullino che dovremmo portare noi, ovvero sia il fatto che nel nostro cuore dovremmo essere in grado di meravigliarci come un bambino, senza pensare a cosa mi può servire. È lì il problema, perché nel momento in cui io affronto qualunque cosa di quelle che incontro nel mondo con l'unica domanda a cosa può servirmi, io la meraviglia la sto cancellando. La sto seppellendo. Non è casuale che poi Weber ti parli del disincanto del mondo, è proprio lì il problema. Il disincanto del mondo emerge da questo discorso, ma non è un problema del mondo. Weber da questo punto di vista sbaglia, perché chi è disincantato siamo noi, il mondo sta benissimo come sta. Il mondo è in grado di darti tutto l'incanto che ti serve se sei in grado di vederlo. Il problema è che la nostra cultura si sta mettendo, si è messa, perché sennò pecco di quello di cui accuso regolarmente tutti gli altri che parlano di questi processi come se potessero accadere un giorno, no, sono tutti già accaduti, per cui noi siamo nelle condizioni di non meravigliarci più. Però tanto per dirne una, e rimanendo un po' nella costellazione del gioco, andiamo a finire sui giochi estremi, che sono l'unico modo attraverso il quale riusciamo in qualche misura a scuoterci: bungee jumping, discese con gli sci da pareti verticali, corse in macchina oltre ogni tipo di senso e di raziocinio, utilizzo di sostanze che ci aiutino a fare questa cosa. Evidentemente non è casuale che droghe, alcolici, stupefacenti assortiti più o meno farmacologici vadano per la maggiore. Vanno per la maggiore perché il mondo è una noia mortale, un mondo nel quale tutto è prevedibile, tutto è calcolabile, tutto è già stato calcolato, quindi so che tra 3 anni, seguendo questi miei step, arriverò lì, come se ci fossi già adesso, perché devo arrivarci fra 3 anni, a che serve? In un certo senso questo mondo è un mondo che ti opprime e che ti spinge verso qualcos'altro. Ma se non sai cos'è questo qualcos'altro, se non hai nessun tipo di strumento che ti permette di riflettere sul difetto dell'oggi per un domani diverso, le strade sono abbastanza quelle solite, insomma, no? La domanda non è tanto la questione della droga, tanto per rimanere su questa per un momento, non è tanto so cattivi quelli che la spacciano. Il grande problema è perché te la compri. Perché tu puoi avere tutti i cattivi del mondo che ti spacciano droga, ma se tu non la prendi, quelli te la danno in faccia. Non è che è fondamentale per la tua vita. No. Oggi come oggi abbiamo un grande problema in Russia, perché la Russia, improvvisamente, avendo aperto le frontiere con l'Afghanistan, è inondata di eroina. E c'è un picco di consumi, come arriva a eroina, tutti che fanno a cazzotti per prendersi. Il problema sono gli afghani cattivi. Ora, non che gli afghani siano buoni, ma se non ci fosse un forte bisogno di droga, gli afghani l'avrebbero fatto. Cioè, quello che noi dobbiamo chiederci per questi difetti non è so cattivi quelli che ce la danno, ma è perché noi ne abbiamo bisogno, perché dobbiamo drogarci così tanto che nelle acque reflue delle grandi città italiane, europee, americane ci sono dei quantitativi di cocaina che potrebbero benissimo stordirci pure a noi se non ne facessimo uso e via discorrendo. Perché non c'è una banconota che non presenti tracce di droga in giro? Questo è un grande problema, ma è un grande problema che noi affrontiamo con un'altra ottica, perché se lo affrontassimo con l'ottica giusta dovremmo cominciare a fare una piccola critica, no? Cominciarci a porre il problema: perché in questa società te devi drogare a panna avanti? No? Non è la società del benessere, non siamo tutti felici, non siamo tutti contenti, come dice l'albanese, no? Si sta benissimo qui, siamo tutti contenti. Ecco, allora se fosse vero quello, ci sarebbe un problema. Il problema è che siccome non è vero, tutto ciò che va a incidere sull'argomento del gioco, del controllo, dell'imprevedibile, eccetera, è lasciato da parte, è messo via, è nascosto, sepolto da qualche altra parte, perché è pericoloso. Perché se cominci a toccare uno di quei tasselli, poi fai come il famoso domino cinese, chissà dove vai a finire, chissà dove arrivi. Arrivi al fatto che non è detto che le cose debbano necessariamente servire. Per carità, se servono può anche essere una buona idea, non posso valutare le cose esclusivamente perché servono. O le ammazzo, in un certo senso, le distruggo, le anniento, molto peggio che se non lo facessi fisicamente. C'era un bellissimo passaggio in un'epopea medievale nella quale un carpentiere viene portato nella foresta perché aveva bisogno di comprare di trovare degli alberi enormi per costruire una cattedrale, tanto per cambiare, no? E si insinua, si infila in una delle parti della foresta che erano sacre, che erano proibite, e lì trova gli alberi di cui ha bisogno. Però in quel momento cos'è che si perde? Si perde l'incanto della foresta. La foresta non è più il luogo della meraviglia, non è più il luogo dove ci sono gli dei, dove ci sono le driadi, dove si possono fare degli incontri come quelli di Artù. La foresta diventa una specie di magazzino di plance, di pali, di cose che possono servirci, ed è lo stesso tipo di atteggiamento che oggi noi abbiamo verso le foreste dell'Amazzonia. Ma anche lì vi faccio presente che il discorso è comunque un discorso bastardo, perché noi ci stiamo interrogando sul fatto se sia lecito o meno distruggere quelle foreste, perché quelle foreste ci servono. Quindi siamo su due livelli di utilità, ma che comunque sono utili, no? Ci servono di più se ci facciamo il legno, ci servono di più se ci respiriamo, ma sempre ci servono. La domanda è: che diritto abbiamo noi di distruggere una foresta che con noi non ha niente a che spartire? Cioè, chi ci ha dato il diritto di annientare specie animali, specie vegetali, tutto quello che ruota attorno a queste enormi foreste delle quali non sappiamo neanche niente? Tra l'altro potremmo, come già si sta paventando in certi circoli, aver distrutto delle possibili cure per il cancro, aver perso tutta una serie di risorse che erano lì ma delle quali non sapevamo niente, perché noi siamo non solo stupidi ma pure presuntuosi, quindi distruggiamo prima ancora di vedere di che si tratta, no? Tanto che ci servono gli alberi, dobbiamo farci il parchetto, quindi chiaramente. Però ecco, il problema è di nuovo un problema di scale di valore, di nuovo un problema di utilità delle cose. Che diritto io ho di sottomettere tutto ciò che esiste al mondo a un giudizio di utilità centrato su di me? Perché l'animale esiste per farmi mangiare, la pianta esiste per farmi mangiare o per farmi respirare, la spiaggia esiste per farmi divertire, ma se la spiaggia avesse una sua dignità? Non lo vogliamo proprio prendere in considerazione questo discorso? Se non ci fosse esclusivamente questa ansia utilitaristica per la quale le cose emergono da un nulla indistinto solamente se mi servono, ma le cose avessero una loro dignità. Se voi tenete presente le nostre antiche culture, noi veniamo da culture che si scusavano. Quando andavano a fare la vendemmia gli antichi cretesi, c'erano tutta una serie di riti con i quali ci si scusava verso la vite perché si portava via il vino. Perché era abbastanza ovvio che non fosse così facile. Che diritto io ho di prendere cose? Che diritto io ho di comprare la terra, come dicevano i famosi indiani d'America, no? Come fai a vendere la terra? Come fai a vendere l'aria? Chi ti ha dato il diritto? Se dovessimo risalire a monte, da dove lo prendi tu il titolo per dire che questo è tuo e quello no? Quindi, se ragioniamo sul gioco, vedete che andiamo ad aprire una serie di porte che sono molto scomode dal nostro punto di vista. Sono delle porte complicate da gestire, perché mettono in forse tutti quelli che sono i cardini fondamentali, gli assi di volta della nostra cultura. La nostra cultura si regge su una serie di assiomi che non stiamo criticando. Gli assiomi sono che tu devi fare cose che servano, tu devi produrre, e tutto ciò che esiste al mondo esiste soltanto perché possa essere inserito in un grande processo di produzione. Questa cosa ha contaminato non soltanto il nostro rapporto con l'ambiente, che non è uno dei problemi proprio più ovvi con i quali ci confrontiamo, ma ha contaminato profondamente anche il nostro porci nei confronti degli altri. tanto per dirne una. Quello che noi chiamiamo in sociologia la differenza fra rapporti primari e rapporti secondari si costruisce, si gioca tutta su questo aspetto. Che rapporto primario è il rapporto che io intrattengo con qualcuno perché mi piace farlo, non perché quello mi servirà, perché quello mi presenta una, perché quello mi fa lo sconto, perché quello mi permette di conoscere un altro che poi mi permetterà di conoscere, eccetera eccetera. Quello non è relazione umana, quello è strumento. Dice Mongardini, che è un sociologo romano che io stimo moltissimo, che l'affermazione a monte, il presupposto implicito di questa cosa è che tu tratti gli altri strumentalmente ma pensi che questo non ti intacchi. E invece intacca anche te, perché se tu vivi in un mondo di strumenti, sei strumento anche tu. Non c'è nessun buon motivo per ritenere che tu stia più in alto, che tu possa gestire questo regime in modo impunito. Se tu tratti gli altri da strumenti, sei anche tu uno strumento e l'umanità si abbassa. E poi ti stupisci che ci sono dei comportamenti pubblici che lasciano un po' così, diciamo, a desiderare, nella migliore delle ipotesi. Non c'è niente da stupirsi. Il fatto è che noi non ci stiamo più comportando in modo umano. Perché in un certo senso potremmo perfino dire che noi, contrariamente a quello che immaginava Cartesio, che con sua buona pace ha spiegato una gran cantonata, non è detto che noi siamo umani perché pensiamo. Potremmo perfino pensare che noi siamo umani perché giochiamo, che è in quel momento che siamo veramente umani, perché è in quel momento che ci liberiamo da tutte queste ansie funzionali, da tutte queste ansie utilitaristiche che ci costringono a far cose. E quello è il punto. Nel momento in cui entri in un circolo che definirei vizioso, per il quale devi fare per poter fare altro, per poi poter costruire, per poi poter ottenere, per questo, tu ti stai di fatto espropriando della tua libertà d'azione, perché sei a quel punto sei costretto ad andare, sei costretto a fare, hai fatto lo step 1, devi fare anche il 2, poi il 3, poi il 4, poi ce ne sarà un altro, poi c'è un altro step 1. Sei in qualche misura risucchiato, privato della tua capacità d'azione, della tua libertà, sempre che sta parola esista e abbia un senso, e quello lì ci sarebbe da discutere a lungo. Invece nel momento in cui giochi, che tutto questo non ti tocca. Non è casuale che Eraclito tanti millenni fa dicesse che sono gli dèi che giocano, perché questo sublime disinteresse, questo non essere condizionati che tu ottieni nel momento in cui giochi, perché giochi a prescindere, giochi anche se non dovresti, giochi anche se non potresti, non ti riguarda, in quel momento sei altrove, stai mettendo in scena qualcos'altro, sei tu e sei anche qualcos'altro. Questo si dà perfettamente a vedere nei giochi di ruolo o nel teatro, che non è casuale sia una delle attività più vicine a questo discorso, no? In quel momento tu sei l'attore, sei anche quello che stai interpretando, e come faccio io a sbrogliare questa incredibile complessità? Noi lo liquidiamo tutto con molta scioltezza in questi casi, ma se noi ci riflettiamo sopra effettivamente, è così facile? E serve che io vada a teatro? Oppure tutta la nostra vita che è fatta così? Perché noi di fatto tutti i giorni della nostra vita mettiamo in scena delle cose, che ci piaccia o no, che lo facciamo perché ci serve o no, non è detto questo, no? Ma noi sempre e costantemente siamo molto più di quello che siamo in quel momento. Io adesso sto facendo il conferenziere, faccio il professore, faccio l'amico, faccio l'amante, tutto insieme. E per poter rivestire questi ruoli con gioia, per poter rivestire questi ruoli con piacere, per poter vivere bene, ho bisogno di crederci, anche in questo. Il ruolo non è semplicemente un comportamento che io adotto per ottenere qualcosa, questa è la visione che abbiamo noi oggi, no? Casualmente poi manca di etica, manca di coerenza, manca di dignità. Il ruolo è quando io credo in quello che sto facendo, lì lo vivo perfettamente, lì ci trasfondo dentro un quantum di passione, lì lo faccio diventare vivo e lo incarno, che non è un verbo facile. Incarnare non è un verbo facile, tanto è vero che lo fanno gli dèi, insomma, cosette che vengono fatte da personcine abbastanza importanti. Però ecco, il ruolo per esempio è una delle prove di questo. io devo credere nel ruolo a prescindere, non mi deve servire soltanto per fare qualcosa, perché altrimenti lo faccio nel modo, come dire, meno peggio possibile, no? Tanto mi serve per arrivare lì, allora fino a lì ci arrivo, poi una volta sono arrivato me ne frego, sgancio, lascio, non sto a pensare alle conseguenze, non sto a curare quello che ho fatto, non mi interessa la qualità di ciò che ottengo, tutto questo si perde, è soltanto se io lo faccio perché è bello farlo, perché ci credo, che quel ruolo diventa un ruolo vissuto, un ruolo capace di costruire cose, un ruolo capace di trasmettere esperienza, interesse e passione. E questo è esattamente inutile. Quello è il problema. Il grande problema che noi stiamo vedendo oggi, quando per esempio nella nostra cultura produttiva c'è questa inflazione di termini che hanno a che fare con la qualità. Ecco, il problema è che la qualità non è economica, anche se ne parlano tutti. Ma se io comincio a ragionare sulla qualità e su ciò che mi implica per me la qualità, quanto dovrei farla pagare una cosa che faccio con passione? Quanto dovrei far pagare il tempo che perdo a cesellare il più preciso dettaglio? Non mi conviene. Se io non agisco per il gusto d'agire, se non sono l'artigiano che fa una cosa per far vedere che la sa fare, e basta, ma la fa per venderla, che ne conviene farne 5-6 invece di quella soltanto fatta benissimo, ne fa 5-6, 10, 20, fatta un po' meno peggio, però dal suo punto di vista conviene, è molto più economico. Non so se avete fatto caso che quando Bill Gates, tanto per dirne una, emette un nuovo ambiente di lavoro, no? Un nuovo Windows, è pieno di buchi. Tutti quelli che lo installano sanno che perlomeno per un paio d'anni dovranno mettere patch su patch perché ci saranno dei buchi, dei difetti, delle... Perché? Perché la logica dell'oggi è quella del good enough, non è quella del fatto bene, è quella del sufficiente, scarsamente sufficiente. Allora, se è scarsamente sufficiente, intanto lo butto sul mercato, me ne pago tutte le spese di quello che ho fatto da tempo, poi pian piano ci metto una pezza, oggi una pezza, domani una pezza, dopodomani. Ma nell'ottica del lavoro ben fatto questo non sarebbe concepibile. Se io dovessi ragionare in termini di qualità di ciò che sto facendo, produrrei poco, produrrei molto meno, capite? Però produrrei cose che probabilmente avrebbero un altro tipo di valore, magari, probabilmente non economico. Però il problema sta tutto lì. Ovvero sia, sta appunto in questo, che noi stiamo tentando da 300-400 anni, direi grosso modo, di ridurre tutto ad un qualcosa di misurabile. Mentre il mondo è fatto di cose che non sono misurabili, l'importante del mondo non è misurabile. C'è uno degli aneddoti zen che mi piacciono tanto, che dice: che differenza c'è tra un diamante immenso e una testa di gatto morto? Non lo so, nessuna. Entrambi non hanno prezzo. E quello è il punto. Il prezzo è un concetto ingannevole. L'idea che tutto sia equivalente, come avrebbe detto Simmel quando parlava di questi discorsi, è un'idea falsa, è un'idea che riduce, è un'altra delle nostre strategie per far diventare la realtà sempre più controllabile, sempre più gestibile, sempre meno sorprendente, perché a noi la sorpresa per molti versi ci fa paura. E questa è stata la strategia che ha portato al trionfo del denaro. Il denaro da questo punto di vista è perfetto, no? Eppure, se vedete la pubblicità, sentite che per certe cose non hanno prezzo, per tutte le altre c'è Mastercard. Ancora, no? Nonostante tutto, non ci si riesce a farne a meno di questa cosa, no? Ci sono delle cose che non hanno prezzo. E quelle sono il problema. Quelle sono il problema. Quelle sono il punto verso il quale noi dovremmo andare, no? Come diceva Alice nel Paese delle Meraviglie, io tutti i giorni prima di fare colazione devo immaginare delle cose impossibili. Ecco, questo sarebbe il senso della questione, no? Le cose impossibili, perché quelle possibili sono noiose. Sono le cose impossibili che per certi versi, ma non è detto che debbano poi verificarsi qui, si possono verificare in gioco, però comunque le starò facendo, ci sarà una parte di me che sta trascendendo questa grigia, no? Questa routine grigia insopportabile. Quindi vedete che il gioco è, da questo punto di vista, un modo per mettere a nudo il re. Giocando dimostri che il re è nudo. Giocando fai vedere dove sono i punti dolenti della nostra cultura, perché non c'è più dignità, perché c'è gente che si vende per poco, prima perlomeno ci si vendeva per grandi motivi, grandi somme, oggi ci si vende per una cosa dal parrucchiere, un'utilitaria, insomma delle cose veramente bieghe, sembra normale. Ecco, allora com'è possibile questo discorso? E che c'entra il gioco? Il gioco c'entra perché, vi ripeto, quando entri in questo genere di ragionamento, quando cominci a scoprire che da questi comportamenti, che sono comportamenti svincolati dall'economico, scaturiscono dei concetti quali sia appunto mistero, dignità, fascino, entusiasmo, qualità, e poi è difficile continuare a guardare il mondo nel quale vivi con gli stessi occhi di prima. È difficile accettare tutto ciò che stai accettando in nome di quegli assiomi che non vengono mai criticati, ma che sono criticabilissimi. Ormai ce ne stiamo rendendo conto da un punto di vista anche quantitativo, se vogliamo tornare sul quantitativo. Il mondo non può crescere costantemente, la produzione non può crescere costantemente, i redditi non possono crescere costantemente, un sacco di balle che ci hanno venduto da 300 o 400 anni a sta parte improvvisamente non stanno più in piedi. Allora in qualche modo bisognerà ripensarla questa cosa. Ma come fai a ripensarla mantenendo lo stesso sistema di significati e di idee che ci ha portato qui? È chiaro che tu devi giocare su qualcos'altro. Quello è il punto. Cioè, se tu oggi vuoi andare al di là del giardino, al di là del punto in cui siamo, devi cominciare a dire altre cose. Devi cominciare a dire che fai le cose perché ti piace farle e non ti pagano. E devi farlo. Che è lì il problema. Capito? Ma è quello il punto centrale della questione. È soltanto facendo gratuitamente che tu rompi la questione. Capito? E quello è il punto. Nel momento in cui tu fai qualcosa e la fai gratis, sei l'affermazione del fatto che è pensabile, che non è detto che tutte le cose debbano avere un prezzo, ce ne sono certe che non ce l'hanno. Questo è il punto. Questa è la rivoluzione oggi. E il gioco intrinsecamente è questo, no? Perché il tempo è denaro, per cui se io spreco il mio tempo a fare cose che non mi servono, c'è qualcosa che non quadra. Fino ad oggi lo potevo censurare, oggi comincia a essere problematico, non ci riesco più. Perché sempre più gente, volente o nolente, con difficoltà, con sofferenza, con maggiore o minore attrito, fa cose che gli piace fare perché sì, senza altra ragione. C'è un bellissimo film, non so se avete visto, che si chiama Man on Wire, che è la storia di Philippe Petit, che è un funambolo che negli anni 70 tirò una corda fra le torri gemelle di New York e fece il funambolo fra le torri gemelle di New York per 40 minuti a 400 metri lui e il cavo. Ed è favolosa, devo dire, perché è esattamente tutto quello che sto dicendo fatto, storia, no? Nel senso che questo legge da piccolo che stanno progettando le torri gemelle, poi parliamo di torri gemelle che hanno tutto un loro, no? È un riscatto simbolico bellissimo questo, secondo me. E da piccolo decide che lui tirerà una corda fra le torri gemelle, per cui in qualche misura le torri gemelle erano costruite per lui. Il senso delle torri gemelle stava nel permettere a questo di camminare sotto cavo. Negli anni 70 fa avanti e indietro con gli Stati Francia e Stati Uniti in aereo spendendo una fortuna, senza nessun motivo evidentemente, perché non è che ci fossero dei guadagni da ottenere da questa cosa, semplicemente per organizzarsi e fare questa performance. E poi lo intervistano dopo e dice questo, diceva, io ero lì e questi mi guardavano e dicevano perché? Che vuol dire perché? Lui non capiva assolutamente quale fosse il problema, come qualcuno immaginasse che lui lo stava facendo per un'altra ragione. Lo stava facendo per essere lì, il suo essere lì era la risposta, non c'era da chiedere un perché. Lui voleva essere lì, erano anni che voleva essere lì, e questo poi non gli ha portato nulla, perché negli anni 70 non c'era la logica dello spettacolo di oggi, per cui il giorno dopo l'hanno portato in televisione e gli hanno dato tanti tanti soldi, no, l'ha fatto semplicemente perché voleva farlo. Ed è quello il punto, lì il gioco è questo. Il gioco è far qualcosa per il gusto di farlo. Farlo sempre meglio, certe volte, per carità, è ovvio, può essere benissimo contemplato come discorso. Però l'essenza del gioco sta esattamente nel suo non servire a niente. Ogni volta che noi tentiamo di sottomettere il gioco a un'intimazione utilitarista, quindi non so, giochiamo a scuola per sviluppare le relazioni amichevoli, giochiamo per aumentare i riflessi, giochiamo per ricordarci le cose, giochiamo per sviluppare la memoria, per carità, tutto molto bello, ma di fatto non giochi. Nel momento stesso in cui tu pretendi da quell'attività un qualche ritorno, non stai più giocando. Quello è il punto, cioè il ritorno è un elemento che corrompe per certi versi, che ti inserisce in logiche che non sono necessariamente negative, ma non è pensabile che siano le sole logiche accettabili, mentre noi viviamo in questo regime. Per noi le cose vanno fatte soltanto perché possono servire, no? E questo è un grandissimo problema all'università. L'idea che l'università si debba fare perché servirà. Perché? E soprattutto con quale criterio io posso fare oggi una cosa che mi servirà fra 3 anni, in un tempo come quello di oggi in cui fra 3 anni sarà cambiato tutto? Che tipo di investimento è? Come faccio a sottomettere il sapere, la mia passione per il sapere, a un giudizio economico? Non ha senso, basta pensarci un attimo, non ha senso. Io studio per vivere, apprendo per sapere, apprendo perché è bello in sé, poi mi serve, dopo. Ma non posso partire con quell'esigenza, perché sennò facciamo tutte le varie mode delle facoltà nelle quali abbiamo tutta una serie di laureati in questo, laureati in quello, che non servono più a niente. Perché non è pensabile oggi questo. E questo l'ha detto in modo splendido Steve Jobs, al quale va il mio pensiero, tra l'altro perché pare che ci stia per lasciare, e mi verrebbe in mente un sacco di gente che avrei perso con molta più, come dire, tranquillità che non Steve Jobs, se devo essere onesto. Però quello che dice lui è che, in una bellissima conferenza che trovate su YouTube, e vi invito caldamente ad andarvela a vedere perché è magnifica, che tu puoi unire i puntini dopo, non prima. Allora racconta la sua storia di vita, che è favolosa, perché cosa dice Steve Jobs? Che a un certo punto stava all'università e ha dovuto lasciar perdere, ha dovuto smettere perché non c'aveva più soldi, e quindi si è potuto permettere di fare i corsi che gli piacevano, non quelli che gli servivano. Ed è andato a fare un corso di calligrafia, attività che in Inghilterra attualmente è stata radiata dall'insegnamento, perché tanto ormai battiamo a macchina. Dopo, quando si è messo a fare Apple e Windows insieme a Bill Gates, quello che aveva imparato al corso di calligrafia gli è tornato terribilmente comodo per fare tutti i sistemi di videoscrittura per la quale l'Apple è famosa. Il problema è che quando lui l'ha fatta calligrafia, non l'ha fatta perché poi gli sarebbe tornata utile quando progettava, perché non c'era più pallida idea che avrebbe mai progettato. L'ha fatta perché gli piaceva. Capite? Quello è il punto. Quando tu fai qualcosa perché ti piace, questo qualcosa lo spendi. Quello è il problema che noi non riusciamo a capire. Io ho fatto lezione l'anno scorso sui giochi di ruolo, io faccio giochi di ruolo da 30 anni, ma non l'ho mai fatti perché mi sarebbero serviti a lezione. Però la formazione oggi si gioca tutta sui giochi di ruolo, casualmente. Non è che io ho fatto i giochi di ruolo perché prevedevo che qualcuno avrebbe capito che nel gioco di ruolo c'erano delle... L'ho fatto perché mi piaceva. Stop. Allora, se tu fai delle cose perché ti piacciono, quelle cose le usi. È difficile che tu non le usi. Devi essere elastico, devi essere flessibile, devi essere in grado di giocare, quello che ti pare. Però difficilmente quelle non ti torneranno utili. Probabilmente non ti torneranno utili quelle che hai fatto per forza perché pensavi che ti sarebbero servite. E poi il mondo è cambiato e non ti servono più. O le sanno talmente tutti che è uguale per certi versi. Per cui il criterio, come vedete, è un criterio che risiede molto sulla passione. Ora, è chiaro che non si pretende che tutti facciano le cose soltanto per passione, perché cadremmo probabilmente nell'altro opposto. Qui facciamo tutte cose per calcolo, non si fanno manco tutte le cose per passione. Però un buon modo per cominciare a pensare a un oltre rispetto alla nostra cultura di oggi, secondo me, è quello di cominciare a pensare che le due cose possano coesistere, che non ci sia scandalo. Qualcosa mi serve, qualcosa mi piace. Dov'è il problema? Perché mi devo ritenere talmente limitato dal non poter sacrificare, e faccio presente che il termine sacrificare ha tutta una sua, un suo spessore importante da questo punto di vista, sacrificare un po' del mio tempo a qualcosa che forse non mi tornerà mai utile. Ma perché deve tornarmi utile in un futuro? Se nel momento stesso in cui lo faccio mi piace, dov'è il problema? Che non dura? È la nostra cultura che ha un problema con le cose che non durano. Pensate soltanto che uno degli oggetti più importanti e più valorizzati della cultura giapponese è il fiore di ciliegio, che è valorizzato esattamente perché non dura, perché quello è il punto, il fiore di ciliegio è spettacolare e finisce. Anche noi, perché dobbiamo avere cose che continuano, tutto finisce, la logica è quella. Allora qualcosa che dura nel momento stesso in cui avviene è bello ed è appagante e mi porta al di là, non è più interessante di un qualcosa che replico in modo meccanico e che non mi serve più a nulla. Sempre Eraclito ci dice che se basta un frammento di vita sottratto all'angoscia e dedicato alla gioia per ribilanciare tutto il peso della vita. Quindi evidentemente nella nostra stessa cultura abbiamo delle tracce che ci portano in questa direzione, tracce che ci dicono che non deve essere quantitativo, anche lì, se stiamo nel qualitativo, il qualitativo è ingannevole per certi versi. L'idea che io debba avere tanti momenti felici per quanti momenti infelici ho vissuto è discutibile. E Radio dice che basta un momento, un vero momento, il famoso Kairos, il momento giusto, per controbilanciare tutto il resto. E che se voglio avere un conto di a partita doppia para non ci riuscirò mai, perché la vita fa schifo per molti versi, insomma è abbastanza noto, no? Ci sono un sacco di cose della vita che non sono belle e né possiamo aspettarci che lo diventino in un futuro avvenire, no? Ci deve essere un'altra strategia per poter vivere bene, ma il nostro problema è che noi non ci stiamo ponendo il problema del vivere bene, noi ci stiamo ponendo un problema di sopravvivenza, forse, e manca detto perché stiamo riuscendo a troncare il pianeta, per cui da quel punto di vista potremmo pure discutere, però comunque insomma ecco, questo diciamo che più o meno è quanto avevo in mente di dirvi. Non so che ora è, perché io mi perdo normalmente in questi casi. C'è assolutamente, se c'è qualcosa io posso anche continuare, ma voglio dire non basta, direi che un po' ammorbato abbastanza. C'è qualche cosa? Qualche stimolo?
Corpore amministrato.
Chi?
Corpore amministrato, non lo rivedo.
Bisogna anche saper giocare con le parole, come dire.